Buonasera, sono in linea?
No, è linea con la radio BB. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi.
No,
con chi deve...
ho chiuso la radio.
Ma scusi, ma chi dovrebbe... Sta parlando con me. Sono Cusani, qui c'è il prezzo. Qui c'è
il prezzo. Perché non legge un libro?
Ma mi fa impazzire questa cosa qua.
Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati. Perché non legge?
Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse?
A me non me ne frega un cazzo proprio.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Buonasera signor Cusani, buonasera signor Renzo. Gradirei che questa conversazione fosse una conversazione non troppo audace.
È l'anima di chi c'è morto!
Eh?
Comincia il bello adesso!
Dino! Come stai innanzitutto?
Caro Cusani, allora, la prima parolaccia. La prima frase offensiva vi mando a fare in culo.
Sì, ho capito subito, ho capito perfettamente. Io voglio capire come stai, innanzitutto perché hai preso il COVID.
Io sto benissimo e ti ringrazio che ti interessa la mia salute. Ma adesso sto bene. Ho passato qualche giorno brutto, ma sto bene adesso.
Scusami, Dino, però
tu,
abbi pazienza.
Ti sto dicendo che sono stato negativo. Io sono negativo.
Ma perché Paolo Pappalardo dice che hai preso il COVID?
Ma vogliela dire a lui, oh! Vogliela dire a lui!
Ma lei è il collaboratore di Pappalardo o no? Lei è il collaboratore di Pappalardo?
Ma che ci dice? Che dobbiamo avere il COVID tutti e due?
Siete due spostati se non dite neanche la stessa cosa!
Grande figlio di puttana,
ma perché si arrabbia?
Ma perché
si arrabbia?
Ma che devi unire a trovarti a rompere
il muso? Ma lei è un povero spostato!
Ma di merda! Parla per bene, pezzo di merda!
Spostato sei! Sei uno spostato! Sei uno spostato!
Sei un figlio di puttana!
Ma tu sei un povero spostato!
Sei un disonesto figlio di puttana! Sei un figlio di puttana!
Qua è tutto naturale, capito?
Sì, questo è vero. Questo è vero.
In the darkness. In diretta da Roma, David Farenzo. Buonasera
cari amici.
Quello che avete sentito prima era l'ex vice dei gilet arancioni.
Siamo già
l'ex
arancione. L'ex vice dei... Pensa quante cose hai detto, quante informazioni hai dato.
Dal suo lettone mollemente adagiato in quel di Abano, Alberto Gottardo.
Sempre più mollemente, sempre più magro. E Cruciani, devo dirti che anche soprattutto per colpa tua questa avventura rischia di volgere al termine. Riunione molto tesa sulla proprietà.
Perché ti credo.
No, mi hanno detto, guarda, Cruciani, Cruciani è stato la goccia che ha fatto trabocare il
Lo so. Ti cacciano finalmente. Il nome dell'albergo
rimane aperto.
Sì, aperto.
No, l'albergo rimane aperto. Ma questa con buona dove entri solo con il tampone.
Ma con che nomea? A che nomea rimane a quell'albergo? Che macchia rimane?
La presenza di Cruciani negli ultimi giorni, le dirette che abbiamo fatto da questo albergo, hanno iniziato a far riflettere poi la proprietà sulla qualità della comunicazione che stiamo facendo.
Partiamo subito forte come ultimo.
Oltre a rumori notturni, rumori notturni.
Partiamo con Meluzzi.
Era meglio parlare di miei rumori notturni.
Planetario di zombizzazione.
Adesso è planetario.
Scusami,
prima che tu lo mandi in onda, ma ogni giorno peggiora sempre di più. Zombizzazione, no? Non l'aveva mai detto zombizzazione, però.
Disegno planetario di
ma puoi dire anche tu che è un coglione? Quando è che dirai che è un coglione? Quando è che non mi lascerai più solo?
Mai.
Che cosa può dire ancora?
Che
nessuno vuole la sua morte, infatti.
Uno che sta lì a ragionare. È uno che sta lì, è il Pope. D'altra parte, i Pope ragionano, no? I Pope ragionano, pensano, sono dei pensatori.
Però,
i Pope.
Renzo,
sai che il Pope è una droga, ti ricordi?
Se basate. Quindi avrebbe
Veluzzi, tutto... Veluzzi, per la prima volta salta Cottano.
Cioè, io non credo che il problema sia più quello del vaccino, non credo che il problema sia più quello della farmindustria,
no.
Non credo che il problema sia più quello dell'elezione dei partiti politici, perché è un disegno planetario, di riduzione di un'intera generazione o di un'intera massa umana ad una condizione di zombizzazione. Credo che sia questo.
È oltre. C'è qualcuno che ci vuole ridurre a zombie.
Ma è andato oltre ormai.
I vaccini modificano il nostro DNA. Questo è bellissimo.
Perché questi vaccini a RNA che stanno propagandando, compreso questo celebrato della Pfizer, sono vaccini che entrano nel nostro DNA. Quindi lo modificano in modo irreversibile.
Ma figura, mamma mia, è una bestia.
Modificano il nostro DNA.
Ma è un medico.
Ci vogliono
anche
trasformare in zombie. I vaccini che sono il cavallo di battaglia del signor Parenzo, ricordiamolo.
Ma anche i tuoi, spero, anche di chiunque abbia un minimo di intelligenza.
Per me c'è libertà là. Io sono sempre per la libertà di vaccinazione.
Cosa di libertà?
Non sono tanto per l'obbligatorietà, sono sempre per la libertà, ricordati, per la libertà.
Ma che parola
la chiesa
vuota che è
gestita da uno messo da Soros. Questa è molto bella, eh? La chiesa è gestita da uno messo da Soros.
Che è un coglione, è un coglione.
Vai Meluzzi, vai.
E chi lo invita è peggio ancora, chi lo invita è peggio ancora.
La chiesa è gestita da un usurpatore che è stato messo lì da Soros e dal grande capitale dei Rothschild, quindi non parliamo di una chiesa.
Ma perché i Rothschild dovrebbero? Ma perché i Rothschild dovrebbero avere interesse che ci sia lì Bergoglio? I Rothschild perché? I Rothschild avranno altri interessi di fare delle speculazioni finanziarie, comprare delle banche. Ma perché avrebbero degli interessi nel mettere lì Bergoglio? Perché?
Ma non è lo Spirito Santo,
vorrebbe dire che il concistoro, cioè quel grande congresso, io voglio dire, proviamo ad analizzare passo per passo. Ammettiamo che i Rothschild abbiano interesse ad avere un papa che risponda.
Si comprano i cardinali, non è così complicato.
Cosa fanno? Comprano il Vaticano.
Ma qual è il problema?
Comprano i singoli cardinali.
Ma certo, quello.
Andate a fare il culo.
Ma perché? Questo lo trovo così strano. I cardinali ci fanno inchiappettare, fanno di tutto, rubano. Pensi che sia impossibile che si fanno comprare dai Rothschild?
Cioè, ma tu adesso stai assecondando
quello è sicuro.
Adesso arriverà a dire che il Papa, siccome ha la papalina, è ebreo. Arriverà a dire questo, perché dice ha la papalina, quindi è ebreo il Papa.
È verosimile, una famiglia potente cerchi di comprarsi qualche cardinale per fare eleggere un papa che può essere più aderente ai loro interessi.
Sei pazzo!
Scusate, ne succedono di tutti.
Dai, un po' di rispetto.
Ma ne succedono di tutti i colori. Ma
cos'è il mercato delle vacche?
Ma sei pazzo!
Ma sei pazzo! Uno che è credente e ascolta questo programma, cosa cazzo deve pensare?
No, ragazzi, però se voi pensate che non ci siano interessi nell'elezione di un papa, questo papa qui è il rappresentante o no del migrazionismo, del cosiddetto migrazionismo.
Ma non c'è Moggi Giraudo.
Ragazzi, torniamo a cose più terrene.
Moggi in Vaticano.
Torniamo a cose più terrene. Leggo oggi da un quotidiano. La situazione, mi sono dovuto un po' ricredere in realtà sulla Calabria. Sulla Calabria, che secondo me, adesso lo devo dire la prossima volta a Spirlì. Capisco che Spirlì non lo possa dire perché il presidente della regione Calabria è eletto lui non direttamente, insomma, dopo la morte della Santelli.
Mamma mia, ce la faccio.
Però lì ci vorrebbe francamente il Mossad. Solo il Mossad potrebbe, come a Napoli, potrebbe ristabilire la situazione di normalità.
Ma perché i Rothschild non comprano la Calabria, per esempio?
In bancarotta.
Ma per quale motivo dovrebbero votare?
Allora, vi leggo un articolo dal quotidiano La Stampa di oggi. Fatture pagate anche 5 volte perché non registrati. Bilanci dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria mai presentati dal 2013. I pagamenti ritardati 10 anni e gonfiati per 20 volte da sanzioni, interessi e spese legali. I documenti notificati a indirizzi di posta elettronica certificata di cui nessuno ha la password. Gli uffici legali delle aziende sanitarie che non si oppongono al 90% delle cause civili. I decreti ingiuntivi protocollati da uffici privi di personale da 5 anni. I contratti per acquistare i macchinari delle TAC chiusi 4 anni in cassa cassaforte, le cliniche e i laboratori privati convenzionati che lavorano il quadruplo degli ospedali pubblici, il 53% del personale dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria con diritto di limitazione o esclusione dai turni, i 136 milioni di danni erariali segnalati solo negli ultimi 3 anni dalla finanza, le 2 aziende sanitarie sciolte per infiltrazioni mafiose, ma qui viene il bello, i medici stipendiati in carcere dopo la condanna all'ergastolo per 'Ndrangheta.
Mamma
ci sono
mia.
Questa è la Calabria, mamma ragazzi, Spirlì mio, purtroppo dati alla mano, Spirlì mio, ti devi arrendere, quella è una Cayenne, ci vuole il Mossad lì, ci vuole l'intervento diretto del Mossad, forse manco il Mossad riuscire, secondo me
ci
manco
vuole
il
Stato,
secondo me
ci
manco il Mossad. Polimeni, nostro amico Polimeni, fatemi sentire un'invettiva di Polimeni, nostro amico catanzarese contro catanzarese, in realtà non è catanzarese ma insomma calabrese.
Una città in mano ai criminali, cioè avete capito Catanzaro che dipende dalla famiglia Grande Aracri? Cioè avete capito catanzaresi voi che fate finta di niente perché voi... Tutto interessante che vada tutto bene, ma chi se ne frega? È interessante che l'orticello rosso di casa è sistemato.
E poi hanno arrestato anche il presidente della, no, del consiglio regionale, no? Tanto per cambiare, vai.
Vergogna! Che ci c'è? Manca di andare solo a Lourdes per salvare questa terra. Se andiamo a Lourdes e ci muoviamo tutti e facciamo una grande processione per Lourdes.
Non si può salvare la Calabria.
Se ci fermano i carabinieri o la polizia e vi chiedono l'autocertificazione, nella motivazione mettete grande sfiga, abbiamo avuto solo degli incapaci che hanno gestito questa Calabria. Dove sono le dichiarazioni, a parte quelli dei 5 Stelle? Dove sono le dichiarazioni dei politici di centrodestra e di centrosinistra? Che siete corretta? Siete politicamente corretti? Puh! Aprite gli occhi che vi sputa in faccia! Merda politica!
Bisogna marciare su Roma e mettere a fuoco Roma.
La Zanzara.
Il nuovo ordine mondiale.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Niente, ieri sera ero un po' abbacchiato, ho telefonato alla Zanzara, ho mandato a fanculo tutte e tre, ho dormito tranquillo. Prendete esempio, che vi devo dire?
E c'è un clima di terrore per il quale i salesiani vanno gridando bisogna fare il vaccino, bisogna fare il vaccino, capito? Nessuno sta a sentire quello che dice il povero Don Falzaga, padre Livio di Radio Maria, rispetto a questo disegno.
Se persino Rocco ammette di essere andato con i trans, io credo che potrebbe farlo a questo punto, tornando alla vecchia questione di questa settimana, anche Parenzo tranquillamente senza problemi.
Ma se cioè, fosse vero, no, ma che me ne fregherebbe?
No, ma perché?
Ma ho detto più volte ma che non è una pratica.
Ma mica è malato, anzi no, lui dice di essere un po' malato in realtà. Comunque sentiamo Beh, esatto. Rocco, sentiamo Rocco.
Guarda che Rocco è andato anche con uomini, l'ha dichiarato.
Se i trans col cazzo li chiami uomini, sì.
No.
Ma era però un periodo di dipendenza pesante, in realtà non sapevo con cosa andavo, in che senso, andavo con i trans, andavo con le vecchie, andavo con tutto quello che trovavo, qualsiasi cosa.
Ho capito.
Ma non sto a con la faccia, che magari ci vai pure tu a rompi il cazzo.
No, bravissima. No, a me vada.
Oh, la posizione preferita di Roccone.
Vorrei
la...
spiegare che anche la questione delle vecchie lo rende un malato, diciamo.
Ma no, malato lui stesso ha detto di essere malato, appunto, sex addict è diverso.
Parliamo di un caso patologico di una persona.
Un caso patologico, una persona malata di sesso in alcuni momenti.
Hai detto la parola malata.
Ho capito,
esatto,
ma lui stesso ha detto di essere stato dipendente dal sesso.
Abbiamo chiarito.
Ma questo non vuol dire che tutti quelli che vanno a trans sono malati, come tu hai detto.
Abbiamo chiarito, persona malata, non ho altro da aggiungere. Abbiamo chiarito.
La posizione preferita del signor Siffredi.
La posizione preferita, ragazzi, è quella che piace alla donna che mi sto chiavando. Sono sempre molto generoso. però se tu mi dici poi ma una tua ci deve essere il Rusty Trombone, andatevi a documentare.
E adesso Gottardo, diventato esperto della materia, ci dice che cos'è il famoso Rusty Trombone che conoscono tutti, basta andare sull'internet e praticamente
non ne ho la più pallida idea. La prima volta che lo sento nominare, tu non sai che cos'è
il Rusty Trombone.
Ma ragazzi, io conosco la mazzola in sella, altrimenti detta la smorza candela, e poi le altre.
Cioè tu non sai
banali,
che cos'è il Rusty Trombone?
E cos'è?
Ma non dire cazzate, la posizione è Rusty Trombone, non sai che cos'è. Ma ragazzi, aprite internet.
So.
Ma come, che cazzo dici? Dai, su, cioè, ma non è possibile che non lo sai. Ma vai
come
a vedere.
Si scrive? Rusty in che senso?
R-U-S-T-Y, Rusty. Ragazzi, ma è una roba vecchia ormai di anni. È stata scoperta, cioè un nome che è stato dato qualche tempo fa. La pratica sessuale del momento, 3-4 anni fa.
Rusty Nail mi dà il cocktail.
È
Rusty
una specie
trombone?
Di anilingus. È un anime.
Sì.
Sì, vedi, Parenzo lo sa. Vedi
no,
che
no,
Parenzo
no,
lo sa.
No. Vedi che Parenzo lo sa. Avete preso il mio audio di un mio vecchio sì e l'avete messo
no,
in copia
e
incolla.
È un atto di stimolazione sì. sessuale Mice, dove una donna Mice seduta l'articolo. A terra pratica un anilingus che rasti ad un uomo in piedi mentre con una mano lei continua a masturbare lui compiendo avanti e indietro il gesto del suonatore del trombone.
Mi esce un articolo del Fatto Quotidiano su questa cosa qui, tra le altre cose.
Bravo. Esattamente così.
Però questa cosa
che porcheria
di che? Ma quali porcherie? Quali porcherie? Allora oggi il professor Bassetti, per passare ad un argomento che riguarda il Covid, ha secondo alcuni fomentato i negazionisti o fomentato quelli che dicono beh no, i morti non sono poi quelli reali eccetera eccetera, semplicemente ha detto una realtà, cioè una realtà che magari conosce, no? Che nei primi mesi abbiamo contato male i morti per Covid perché abbiamo messo dentro per esempio quelli morti per infarto.
La mortalità, anche lì abbiamo sbagliato. Noi abbiamo contato in maniera diversa rispetto a come ha contato tutto il resto dell'Europa. Vogliamo dirlo questo o non vogliamo dirlo? Vogliamo continuare nell'errore? Quando abbiamo cambiato la metodologia di conteggio dei decessi, noi stiamo drammaticamente decrescendo come letalità, ma abbiamo un peccato originale che riguarda marzo-aprile, cioè? Dove chiunque arrivasse in ospedale con un tampone positivo, anche che aveva un infarto, veniva qualificato come morto per Covid.
E io andrei a Silvio da Salerno, avanti tutta ragazzi, avanti tutta. Silvio da Salerno, vai.
Buonasera Cruciale.
Dimmi Silvio, dimmi.
Allora di tutto, senti, io sono razzista e fascista.
Pure, sei razzista. Sta chiamando nel posto giusto, guarda. Sta chiamando nel posto giusto, imbecille.
Se mi dai un lanciafiamme.
Sta chiamando nel posto giusto.
Io la soluzione per non fare attraccare questi Mau Mau.
Ma non ho capito, con lanciafiamme. Vuoi fermare gli sbarchi di quelli che tu chiami Mau Mau con lanciafiamme? Non ho capito.
Certamente, alla Deruga.
Ho capito, De Luca, però è un lanciafiamme, no, così diciamo metaforico, c'è cioè, una metafora il lanciafiamme, non è che
no,
poteva...
ma io la verità, Crucia.
Ma perché devi fermare con lanciafiamme gli sbarchi?
Che livello di istruzione
hai? È perché l'Italia è chiusa per noi e i porti sono aperti per loro.
Vabbè, la classica.
Che trasmissioni guarda lei? Che trasmissioni guarda lei? Rete 4 la guarda molto?
No, io guardo la 7, dove stai tu, coglione?
Carità, ma questo non credo proprio, caro. Questo non mi risulta.
Coglione!
Non mi risulta di avere degli spettatori così.
Coglione!
E si dichiara fascista e razzista.
Se ci dà gentilmente il suo indirizzo, le mandiamo a casa la polizia.
No, fermo, Silvio.
Se ci dà il suo indirizzo, le mandiamo a casa la polizia.
Lei è un ammiratore di Sua Eccellenza Mussolini?
Certamente, sempre.
Dunque vorrebbe fermare gli sbarchi, cioè quelli che arrivano qui con il lanciafiamme. Ma lanciafiamme significa sostanzialmente, amico mio, però far morire le persone, diciamo la verità.
Qual è il problema, scusami?
Qual è il problema?
Effettivamente. Ma lei
lo sai come diceva Mussolini?
Gli italiani
è un popolo sovrano. Con questi politici, gli italiani è un popolo di coglioni.
Vabbè Silvio, mi sembra che
lei ne è un rappresentante,
certo,
infatti.
Esattamente.
Esimio anche.
Molto illustre, molto.
Ma senta, ma lei che vuole bruciare le persone, il Natale poi,
il presepe,
le nostre tradizioni, il presepe lo fa.
Certo.
Io no.
Sì. Ah, vabbè,
no.
Questo può anche essere.
No, io non gliene frega un cazzo a questo qua,
almeno questo.
Che gliene frega? Simone
ma secondo te
Dimmi, dimmi,
se
dimmi.
Non sei gottardo, ma il 25 di aprile che voi festeggiate la liberazione
sì,
di Italia.
Sì, Silvio, ma non ho capito una cosa, ma tu che cosa fai di mestiere, per esempio? Non ho capito ancora.
Il camionista.
Camionista. Non abbiamo altro domani. C'hai l'effigie del duce davanti, hai qualcosa del duce dentro il camion, che c'hai?
No, 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 lo porti nel cuore.
Lo porti nel cuore.
Nel culo lo porti, se mai. Sì.
Lo sai
lo
che
porti nel culo, non nel cuore.
Per 80 giorni.
Che hai fatto?
Mi ha bloccato.
Troppo pochi.
Chi?
Troppo pochi.
Chi?
Facebook.
Facebook, è bello. Ah, mi sembra bene. Come minimo. Insomma.
Bene, chissà
fermi
cosa hai
scritto. Fermi tutti.
La Zanzara.
Io spezzavo una lancia a favore di quel poraccio di Pupo che lo state a mettere sul palo della gogna perché avete che ha detto? Ha detto che tutte quelle trucide che stanno lì al Grande Fratello preferirebbero un miliardario a un operaio. E beh, dove sta il problema? È la verità. Gli è stato a fare un processo a sto Cristiano per aver detto la verità. Fatela finita, Gottardo, sei un coglione, Gottardo, sei un poveraccio, un povero coglione.
Sentire Gottardo che sputtana così il Lamorellato mi ha letteralmente fatto perdere la testa. Gottardo non è l'eroe che ci meritiamo, ma è quello di cui abbiamo bisogno. Avanti tutta, Gottardone!
Comunque è incredibile che il presidente del Consiglio Conte dica che non bisognerà fare cenoni a Natale, abbracci.
Questo mi sembra abbastanza Messia della Palisse, francamente. Cioè,
abbracci
se
e baci.
A Natale,
ma no, abbracci e baci. Ho capito, ragazzi, ma non
cioè,
è che
sono norme che valgono sempre. Uno farà delle cene, magari un po' distanziati, un po' meno persone, anziché fare gli assi. Ma questo mi sembra il buon senso. Cioè, non ci sarebbe neanche bisogno di doverlo dire. Non dovresti neanche scrivere in un decreto.
Ma cosa
ovviamente
vuol dire? Uno non può dire presidente del Consiglio.
Ma
no, scusa, gli abbracci, no, i baci a capolavoglio.
Allora, ma tu dovresti
Conte,
dire
dai,
è talmente vero che non
che
ci dovrebbe esserci bisogno
cazzo
di dirlo.
Ma che roba è? Ma non si dicono queste
allora
cazzate.
Torniamo a quello che è successo
famiglia,
quest'estate.
Dai, su, ma non dire
allora
cazzate.
Torniamo a quest'estate. Cioè,
ma
sei tornato
non
indietro.
È successo un cazzo.
Sì, esatto.
Quest'estate la gente limonava in spiaggia e non è successo un cazzo.
Come
per
non
mesi.
È successo nulla?
Dopo come non è successo come? Nulla? Siamo usciti,
ad
scusami Parenzo. Tu sei rimasto rintanato tutta l'estate lì con Telese a fare un programma che non guardava nessuno,
ottobre,
tra le altre cose.
Ottobre,
ma
no, questo non è vero.
Ma
questo non è vero.
Da maggio, ma che, figurati, ma figurati.
Ragazzi,
ma non mi l'avrebbe fatto meglio.
Fallo tu un milione.
Da maggio
tu un
ad agosto la gente ha limonato, ha ballato, non è successo un cazzo. Poi a settembre è arrivato l'autunno.
Le scuole. Comunque Conte, vai.
Veglioni, festeggiamenti, baci, abbracci, questo non è possibile. Ma guardate che qui al di là delle valutazioni scientifiche, cioè qui occorre buon senso. Voi
esatto.
Immaginate una settimana
esatto.
In società
scatenata
come è quella che di
ma
solito
non è vero,
ci
poi la società scatenata, ma dove
le festività
sta?
Natalizia significherebbe pagare a gennaio
tutto.
Un innalzamento brusco.
Adesso questi mi dicono
curva.
Di no, guarda, adesso Cruciani dice no, poi a gennaio ci risentiamo e negherà tutto, vedrai.
Intensive sull'area medica, non ce lo possiamo consentire, sarebbe folle.
E dunque non ho capito che
la
succede. No, ma la socialità
sfrenata. Registrate questa trasmissione e a gennaio a metà gennaio la rimandiamo in onda.
No,
ascoltate,
ma io voglio
cosa dice, no, però.
Io voglio
ascoltate
dire una cosa.
Cruciani, registrate e poi sì, a metà gennaio dirà "No, non l'ho mai detto il cenone di Natale, ma figuriamoci,
no, io non ho
mai
detto che bisogna fare il cenone di Natale con 100 persone".
Fate i cenoni,
certo,
registrate.
Se voglio abbracciare un parente,
a gennaio,
a me non me ne frega un cazzo del cenone di Natale. Se voglio abbracciare un parente
generale,
un parente,
no,
non
ma
è
puoi
che
fare
me lo faccio
comunque,
dire da Conte.
Ma non te lo dice, ti dice che in generale sarebbe. Ma non bisognerebbe neanche dirlo. Non bisognerebbe neanche dirlo.
Non bisognerebbe nemmeno dirlo.
Stupidi, sì, non bisognerebbe
cosa?
Neanche
abbracciare
dirlo.
Un parente a un cenone di Natale.
Poi abbracciare chi
ti pare.
Ma puoi abbracciare anche 60 persone. Il meccanismo è lo stesso. No, fare assembramenti con tante persone perché se no vanifichi tutto. Dopodiché registrate questa parte, sì, a metà gennaio, scusami, rimandatelo
cosa
in onda.
La polizia, ma cosa metti all'interno delle
case? Io rimanderei in onda tutto, così ascoltiamo quello che hai detto.
Ma no, ma rimando in onda, ma io rimanderei in onda quello che tu hai detto.
Ci vuole
dopo
il
che
buon
Napoli
senso.
Ha vinto la Coppa Italia. Esatto, ma ti ricordi dopo che Napoli ha vinto la Coppa Italia?
Fu irresponsabile
tutta la notte.
Roba.
Non
fu una roba vergognosa. Fu vergognosa quella cosa.
Quella volta lì.
Quindi non c'è nessuna. Quindi non c'è nessuna.
Simone da Genova. Simone da Genova.
Quindi non c'è nessuna.
E non successe nulla.
Nessuna relazione tra le tante persone in giro e la diffusione del virus.
Simone da Genova. Sempre.
Simone da Genova.
Benissimo. Dimmi. Registrate, poi lo rimandiamo.
Dimmi, Simone, dimmi.
Ecco, guarda, Cruciani, no, ti volevo dire a te, specialmente che ti ho sentito anche i giorni scorsi che parlavi dei vaccini, che te non lo faresti mai, no? Cose
no,
del
io
genere.
Tendenzialmente non lo farei, dopodiché vediamo che vaccino sarà, non lo so, tendenzialmente non lo farei, tendenzialmente non lo farei. Adesso Arcuri annuncia che ci sarà una vaccinazione di massa in Italia l'anno prossimo, non credo che sarà obbligatoria, non credo, mentre Parenzo
ecco,
la vorrebbe...
questo è il punto.
Come fu per il vaiolo? Lo Stato lo rese obbligatorio.
Cioè,
per
dobbiamo,
il
secondo voi ha fatta la vaccinazione, secondo voi ha fatta la vaccinazione obbligatoria contro virus, contro il coronavirus?
Beh, se non
cioè,
c'è,
va fatta la vaccinazione obbligatoria,
va fatta per tutti, certo. Come per il vaiolo, come per il vaiolo.
Vabbè, ragazzi,
no, ma lo sai perché?
Ma per il vaiolo, perché fu fatta obbligatoria? Scusa,
ma non,
mi
è stessa cosa, vaiolo,
non è la stessa
su,
cosa.
Dai, non dire
è
cazzate,
stato debellato.
Dai.
Il vaiolo è stato debellato.
Il fatto dell'obbligatorietà secondo me è proprio un punto nevralgico fondamentale, anche perché cioè sentite quanti casi umani vi capitano al telefono voi, compreso io magari.
Scusa,
no vabbè, ma quello è il mau mau lanciafiamme, non gli si può dare alla gente la possibilità della libera scelta su determinate
alcune,
cose
infatti,
perché
no.
Poi alla
la
fine
dittatura.
Dei conti
quindi la dittatura sanitaria.
Cioè, non ho capito. Allora,
no,
l'obbligo del vaccino anti-Covid. Obbligo del vaccino anti-Covid.
Guardia della comunità.
Denny dalla provincia di Padova.
Perché per il vaiolo
Denny
fu reso obbligatorio dallo Stato?
Ma in alcuni casi
cattivo.
Il vaiolo era una roba. Non è la stessa cosa, dai.
Non
su.
È la stessa cosa.
Denny,
benissimo.
Provincia di Padova.
Quindi hanno fatto bene, però, per il
credo
vaiolo.
Credo che la mortalità del vaiolo fosse molto, molto più alta.
Ha fatto bene a rendere obbligatorio.
Certamente sì. Denny, dimmi.
Meno male.
Dimmi, dimmi, Denny.
Com'è? Tutto bene?
Ma questo è cretino, dai, Federico da Como, giù Denny, ubriaco, Federico da Como, vai Federico, dimmi.
Ciao ragazzi, è un onore avere essere
no,
qua.
Non c'è nessun onore, vai a fare in culo, vai, vai diretto, vai.
No, io volevo dire, ma secondo me dovrebbe essere obbligatorio fare il vaccino, perché cioè, comunque è giusto che uno faccia il vaccino, almeno anche gli altri sono tutelati.
Questa hai detto la tua, va bene, d'accordo.
Ma
poi
giusto e semplice.
Poi?
No, però comunque capisco anche quelli che dicono non lo faccio, perché secondo me entro gennaio il coronavirus sarà molto
hai
meno.
Hai qualcos'altro da dire o no? Oltre a questa cosa stronzata,
Danny,
qua
Danny,
no.
È come la scuola,
non è Danny,
anche
Federico.
La scuola è obbligatoria, anche la scuola è dell'obbligo, poi ci sono quelli che non imparano un cazzo e quelli che invece imparano lo stesso.
Quella però è dell'obbligo, che
la trovo una cosa
Edoardo,
abbastanza
Edoardo da Roma, vai Edoardo.
Ciao Giuseppe, finalmente
dimmi,
riesco
dimmi,
a parlare
veloce,
con
dai,
te.
Forza.
Veloce Giuseppe, mi hai dato 5 secondi, l'ultima volta c'era la pubblicità, adesso voglio 30 secondi per favore.
Sì, sì sicuro, guarda. Sicuro.
Va bene, va
alla
bene.
Carte.
Allora
qui
dico
siamo
quello
alla
che
carte, siamo alla carte qui, vai, forza.
Bello, bello alla carte, mi piace,
sì,
andiamo
forza,
a mangiare
dai.
Insieme. Allora, numero uno, vaffanculo Gottardo, perché mi hai deriso ai tempi dell'Avigan e avevo ragione io,
sì,
Putin l'ha commercializzato.
Cosa?
Ma cosa interrompi? Riesci
ma
a non interrompere?
L'hanno provato con l'Agenzia Nazionale del
Farmaco,
provato, non
serve un cazzo. Quando
io
ho fatto campagna
non
per
serve
Arezzo,
un cazzo, è l'anagramma di vagina, l'Avigan è l'anagramma di vagina, è l'unica
sì,
utilità
che tu hai
per il Covid di quel farmaco
un
lì.
Del
beh,
cazzo,
quello mi sembra,
Giuseppe.
Edoardo, mi sembra abbastanza chiaro che l'Avigan non serve un cazzo comunque.
Che è uno pari, che è una,
avanti,
non è una cura,
avanti, poi,
non è una
cura.
Poi
avanti,
va bene, vaffanculo Gottardo. Represso del
ma
cazzo,
certo.
Fatte una canna.
Ma, certo.
Dopodiché,
perché?
Ma perché,
perché
si dovrebbe fare una canna? Non ho capito perché uno è obbligato a farsi una canna.
Non
per
è obbligato, ma allora non rompesse lui. Non
per diventare
lui.
Un citrullo come tu, come te. Quante canne ti sei fatto per bruciarti tutti i neuroni che non connetti neanche? Si capisce che
lo sai da quant'è che non fumo? Lo sai da quant'è che non fumo canna?
Quante ne hai fumate, però? Quante ne hai fumate?
Innumerevoli.
Ecco,
innumerevoli.
Eccolo, dimostrato il mio teorema. I cretini si sono fumati le canne.
Giuseppe,
ciao,
devo
ciao,
continuare
Edoardo,
a sentire degli insulti.
Coglioni. Ciao, ciao, ciao.
Teorema infallibile.
Ora c'è un Massimo Giannini che dice che in alcune ASL se non sbaglio è Massimo Giannini. Alcune ASL chiedono ai medici, chiedono medici italiani. Senti.
In alcune ASL sono stati fatti anche qui dei bandi, soprattutto in Campania e in Calabria, cioè nelle due regioni più disastrate dal punto di vista della sanità. Uno dei vincoli è che devono essere per forza medici italiani, cioè ci mettiamo a fare i razzisti in una situazione nella quale la nostra sanità purtroppo sta mostrando tutti i suoi limiti.
Mi pare abbastanza normale un bando per un concorso, che ne so, per fare un medico, per forza è riferito a medici italiani. Che cosa deve essere? Medici congolesi?
Beh, non ho capito. Non è detto, cubani, gli albanesi.
Ma non credo cubani, gli albanesi, no, a curare, no, forse aperti a quelli dell'Unione Europea. Sì, ma non credo che uno si mette per andare a fare il medico in un ospedale a Catanzaro, si metta a fare un concorso uno che viene dalla Sierra Leone, ma per dire, cioè uno, ma, che
so, risiede un medico, punto.
Sì, ho capito,
se ti serve il medico. Dico, se no dici no, ma lo voglio addirittura.
Forza. Paolo da Mantova, vai Paolo.
Ciao Giuseppe, dimmi.
Vai, veloce.
Allora, no, velocissimo, sono rapidissimo. Da 2 o 3 giorni il rapporto positivi e tamponi si sta riducendo, così come il numero delle terapie intensive.
Vabbè, insomma, sì, un po' ma leggermente.
Aumentano i morti.
No,
aumentano
oggi un po' meno, comunque vai.
Un po' meno. La domanda, siamo proprio sicuri, non sarebbe il caso di verificare che tutti i malati che muoiono siano malati di Covid, non ci siano magari delle forzature?
Cioè in che senso? Scusa, non ho capito.
Ma anche secondo me sarebbe utile magari che le procure, oltre a svolgere un'attività di controllo sul territorio.
Ma che ne sai tu?
Che ne so, non lo so, io dico che sarebbe utile magari provare.
Tu sai per certo, per esempio, che alcuni morti non Covid, come molti dicono, vengono conteggiati come Covid per avere...
Viviamo nel paese dei falsi invalidi, falsi ciechi e dunque? Falsi punti. Io non mi fido più di nessuno. Secondo me, non so se i dati siano corretti.
Cioè, non ho capito, per guadagnarci su che cosa? Non ho capito. Dichiarare più morti per Covid, che cosa si guadagna?
Magari
cioè, nel senso, un ricoverato Covid riceve più, eccetera, eccetera. Vabbè.
Magari gli ospedali hanno dei finanziamenti.
Ciao Paolo, ciao. Il demone scimmia nel grande dibattito sulla droga. Vai, demone.
A proposito di drogati, sì.
Demone.
Gottardo è un indegno di quello che dice.
E tu sei un tossicodipendente.
Tu non puoi, tu non mi sei mai fatto una canna. Allora, posto che Gottardo ti provo un certo affetto per lui, perché comunque è una persona simpatica, però sulla cannabis, sulle droghe, è un coglione. Okay, lui non, io ho coltivato marijuana. Ho coltivato marijuana.
Campi te ne sei fumati.
Non è uno spot migliore per
io
la legalizzazione.
Io ho coltivato marijuana, me ne sono fumato campi, ok, ma ho coltivato un paio di piante di cannabis.
Ecco
il risultato è un cazzo, perché quello che ti voglio dire è che quando ho coltivato la mia marijuana, che era sana, pura, limpida, non mi ha dato nessun effetto collaterale.
Beh, diciamo che poi usavi anche altre sostanze.
Quella gancia lì non mi ha dato nessun effetto collaterale.
No, certo.
Gli effetti collaterali me l'hanno data le droghe che i proibizionisti mi fanno
come
sul
Carlo
mercato
Cottarelli.
Nero.
Quando ti fumavi le canne, ragionavi come Cottarelli. Chiama Cottarelli, domandagli se ti hai mai fatto le canne.
Cottarelli ti dirà di no. Tu hai sempre in mente questi personaggi della televisione?
No, ho in mente
che secondo te sarebbero meglio di noi altri.
Ho in mente te, che sei un tossico dipendente, sei bruciato al cervello, parli degli insetti invisibili, perché ti sei drogato.
La mia gancia è acqua ed era una cosa superlativa. Hai capito? Hai capito o no? Che se la gancia fosse legale,
allora,
ognuno si terrebbe la sua nel suo terrazzo.
Continua a coltivarla, coltivala.
Beh, quello dovrebbe essere.
No, non posso più, perché abito in una casa in mezzo al cazzo.
No,
con tutti i vicini che vedono in casa.
E vabbè, basta una pianticella lì e la fai.
No, perché me la sequestrano, quantomeno, anche se la Cassazione ce l'ha ragione. Volevo dirvi, chiudendo.
Ma a che punto sei con le droghe questa settimana? Com'è andata, demone?
No, settimana non mi sono drogato. Io non è che io te lo ripeto, io non mi drogo tutti i giorni, tutte le settimane. Io quando ho 2 soldi in più, mi regalo la mia seratina.
Quindi è giusto che non te li diano, che non te li diano se poi li usi in droga.
Ascolta Gottardo, la droga è droga, la droga fa bene, vita è droga, hai capito?
La ganja è vita, la ganja legale,
fatta nel proprio terrazzino, 4-5 piante. sono solamente una pianta officinale, una pianta che fa bene, un antinfiammatorio, una pianta che fa porta solo dei benefici.
Ti può insegnare, capito? Qualcosa a te, Gottardo? Ti può insegnare qualcosa a Demone?
Questo qua, Demone,
ma
cosa
questo
vuoi che
pensa
insegni?
Che ti fai una canna, è come se ti prendessi le radiazioni di Chernobyl.
No,
Giuseppe,
no,
ci sei?
Ma no,
che
amico mio, però
questi?
È che non te ne fai una sola, non te ne fai una sola,
ragione,
te ne fai un
Demone,
campo.
Ma me ne faccio tre o quattro, ma non è che me ne faccio un milione.
Beh, insomma,
in un giorno.
3-4 in un giorno, insomma, non è che sono poche, comunque 3-4 di marijuana.
Ma non è che mi drogo neanche tutti i giorni, e poi comunque.
No,
sapete, io,
ma nessun tossico dipendente, ma nessuno dei tossici dipendenti con cui ho parlato al CERT mi dicevano mi drogo tutti i giorni, ma erano tutti quanti al CERT. E allora vuol dire che mi stai raccontando un sacco di puttanate come tutti i tossico dipendenti.
Fermi tutti, fermi tutti.
La Zanzara.
Cruciani, tu dici sempre che Parenzo lo piglia in culo, che tutti vogliono prenderlo nel culo,
no,
che
Parenzo
tutti devono pigliarlo nel culo,
no.
Ma in realtà l'unico che vuole prenderlo nel culo sei tu. Tu hai una voglia matta di prenderlo, ma ti vergogni, non vuoi ammetterlo a te stesso, anche perché sei il manutengolo di Salvini e della destra, ma in realtà tu lo brami, tu lo vuoi. L'unico che deve convincersi che prenderlo nel culo è normale non sono gli altri, sei tu.
Ma io lo so già, cioè lo so già, non c'è bisogno di specificarlo, lo so già che è normale, non c'è. Attenzione, Arcuri dice che bisogna dare un patentino ai vaccinati. C'è una specie di forse non sarà obbligatorio, ma un patentino ai vaccinati.
Beh, sai, quello diventerà interessante perché sempre le aziende possono
una
decidere
croce.
No, mettiamo la stella gialla sul bavero, mettiamo la stella gialla sul bavero ai vaccinati.
Ma è un po' diverso, qui non c'è nessuna
sarebbe
discriminazione
fantastico.
Perché questo è fatto per la tua salute, è fatto per la salute tua e degli
altri. Discrimini gli altri che non ce l'hanno.
Chi non ha interesse alla propria salute ma anche a quella degli altri, cioè un non vaccinato
tatuiamo.
Può essere un problema.
Facciamo dei tatuaggi con scritto non respirarmi vicino a quelli non tatuati.
Prova a pensare ai bambini immunodepressi ad esempio. Che non possono te lo spiego. I bambini immunodepressi che non possono andare a scuola perché il compagno vicino, ad esempio, rischia di infettarlo. È un problema molto concreto che potete conoscere se ci prestate un istante di attenzione. E lo capite, e lo capisce chiunque. Il bambino immunodepresso lo costringete a rimanere a casa per il vostro egoismo. Sì, okay, ragionateci.
Intanto Spatalino, chi ha detto a quella madre di mettere il bambino sul gomone? A proposito di quella
Spatalino.
Madre, cioè, Spatalino continua a imperversare.
Sta andando bene avanti, spedita mi pare, mi hanno detto.
Anche a me, ve lo giuro, dispiace pensare che un povero bambino possa fare una brutta fine. Ma chi ha detto a quella mamma di mettersi sul gommone? Quindi pace all'anima sua.
Ma chi ha detto a lui di venire dalla campagna in Veneto, per esempio?
O di venire al mondo anche, questo è un altro tema anche.
Mi rivolgo ai direttori di testata della RAI, di Mediaset, La 7. Fate vedere anche altre scene. Mi avete rotto i cosiddetti. Non ne posso più. A senso unico, perché è tutta una manipolazione, ve lo giuro.
Sempre manipolazione dappertutto.
Perché le televisioni non fanno vedere i gommoni
con chi?
Quei quattro rivoltosi,
rivoltosi
falsi profughi che ci offendono, cantano, si prendono gioco di noi. Basta con i servizi a senso unico, one way
non
sono stufo
one way, non
di vedere senso unico. Nei vari TG
one
quelle
way.
Scene spaccalacrime, puntano i riflettori, i primi piani sui gommoni, sulla mamma che perde il bambino e le telecamere si attardano a prendere quelle scene.
Però voglio segnalare a Spadalino che Huawei non batte più. Che Huawei non c'entra una sega, però. Cioè, Huawei non è a senso unico. Cioè, Huawei è solo andata.
Non può stare in pensione dalla agenzia delle entrate. Signor Spadalino, invece di rompere le balle al prossimo.
Esatto, esatto.
Allora, Massimo dalla provincia di Lecce, vai. Anzi, no, Paolo d'Arezzo prima. Paolo d'Arezzo, Paolo, dimmi.
Ciao Giuseppe, ciao.
Dimmi.
Allora, ho sentito che state parlando dei vaccini, di vaccinazioni di massa.
Ma chi è questo? Massimo o Paolo? Chi è? Chi è questo? Chi sta parlando? Paolo. Dimmi Paolo, dimmi.
No, ho sentito che state parlando di vaccinazioni di massa, pranzi, riunioni di Natale con parenti, però senza potersi abbracciare. Ma che cazzo di cazzate sono queste?
E poi chiedilo al Presidente del Consiglio, mica lo devi chiedere qui.
No, ma ho sentito anche per quanto riguarda i vaccini, parenti di difendere.
Ma è il buon senso, allora, sulle cene di Natale è il buon senso, semplicemente. Vuole farlo con 30 persone, baciarsi tutti, e lo faccia, che gli devo dire io? Ma lo faccia pure.
Sì, ma
non lo faranno neanche i suoi parenti, perché i suoi parenti si vergognano di lei, quindi non verranno nessuno dei suoi parenti. Lei è una persona sola, non ha parenti, quindi per lei il problema del Natale non c'è. Per lei stia tranquillo, lei starà tranquillo.
Sì, sicuro.
Stia lì a Arezzo tranquillo.
Perché non vai a fare da cavia a questi studi dove stanno?
Da cavia no, però appena esce ed è certificato dall'EMA e dall'AIFA, io lo farò. L'EMA e l'AIFA. EMA che è l'ente.
Cos'è l'EMA? Che cos'è? Paolo dice che cos'è? Questa è una buona domanda. Non devi dire nulla.
Questa è una buona domanda. L'EMA è l'ente europeo.
E devo farmi fare un vaccino.
Questa è la dimostrazione che il 35% degli italiani sono contro i vaccini. Ciao,
ma questo
Paolo,
qui, Paolo, si è mai fatto le canne?
No, non credo.
Non credo. Io credo di sì.
Marco da Roma, vai. Marco.
Senti, io mi senti?
Sì, ti sento.
Mi senti?
Sì, dimmi.
Ok. Io volevo mandare a fanculo Parenzo. Tanto
eccomi,
per cominciare.
Buonasera e grazie per aver chiamato per il suo contributo.
Buonasera, allora. Fanculo.
A lei, perché buonasera.
Per come Parenzo si è rivolto ad Azzurra per tutte le femmine cose che
ha detto. Alla Barbuto, Barbuto, quello è Andrea Barbato ed è un grande giornalista. Quello è Barbuto, un'altra roba.
Avete capito, dai, quello.
Almeno devi sapere come si chiama, se la vuoi dire, quella. Azzurra Barbuto. Scusa, la difendi senza sapere che cazzo è, peraltro.
Mi fai parlare.
No, perché sei scemo, cioè difendi uno che non sai neanche chi è. Bravo, sei intelligente.
Sei un maleducato, sei un bastardo.
Ma tu sei un cretino. Barbato o Barbuto si chiama alla fine, scusami.
Ma perché? Non ho capito, spiegami che è successo. Nel concreto
non sa niente
che è successo
niente. Vabbè, perché continua a dire stronza, però voglio dire una cosa a Parenzo.
Tra l'altro Barbuto si è molto in questi giorni ha avuto da fare, la signora Barbuto di Libero ha avuto da fare, perché ha è andata da un veterinario, non so, per la sua cagnetta, credo, una cosa di questo
tipo, cagnetta
pure,
sì.
E per una nutria si è spesa molto per una nutria. Hanno operato la gatta dal veterinario.
Ha salvato una nutria che stava andando a media,
e qual è
salvata?
Qual è il problema?
Ha salvato una nutria.
Cioè, tu dici, lei ha il cuore per la nutria e non ha il cuore?
Ti leggo che cosa ha scritto la Barbuto.
Da un cacciatore?
Ha salvato una nutria, stava andando a Mediaset e ha salvato una nutria.
Ha salvato una nutria.
Adesso te lo leggo.
È stata investita da una macchina.
L'umanità. Lei ha parlato di umanità. Mi mettete una musica per piacere?
Umanità. Ma non ho capito, qual è il problema? Non ho capito, cioè, qual è il problema?
Ha salvato una nutria, mi si spezza il cuore, che brava, ha parlato. Grazie Barbuto, Azzurra Barbuto, giornalista di punta del quotidiano Libero. Qualche giorno fa, ora ve lo leggo, ve lo sto trovando. Ha salvato una nutria. Si stava recando negli studi televisivi di Mediaset, probabilmente con una borsa Hermès e dei tacchi, una minigonna, un bellissimo scialle sulle spalle, e improvvisamente, recandosi verso Mediaset, si imbatte in una nutria. E allora la signora Azzurra in una nutria. E la signora Azzurra allora scrive questo. E mi si spezza il cuore perché ritrova l'umanità, la signora Barbuto.
Non lo sta trovando. Oggi
ho recuperato fiducia negli esseri umani. Questo pomeriggio, in prossimità degli studi Mediaset, ho visto questa nutria, investita, sul ciglio della strada. Non poteva muovere la parte posteriore del corpo, ma voleva fortissimamente vivere. Domani vi racconto tutto. E il giorno dopo ecco il racconto. Non crederete mai chi è arrivato in nostro soccorso. Dici, che cazzo parla dei migranti? No, della nutria! Parla della nutria, la barbuto! Non crederete mai chi è arrivato in nostro soccorso? Ho chiesto disperatamente aiuto per ore. E non parla dei migranti! No, alla fine è arrivato un gigantesco mezzo dei vigili del fuoco. Veri eroi dal cuore grande che non smetterò mai di ringraziare. Azzurra Barbuto, giornalista di Libero, Radio 24 Roma. Vergogna, vergogna.
Allora ragazzi, è giunta l'ora del negazionista dei negazionisti. In un momento in cui ormai è quasi certo che ci saranno questi vaccini, serviranno, non serviranno, vedremo, eccetera, quanti saranno vaccinati, le vaccinazioni di massa, gli annunci, 94%, 95%, 96%.
Chiamala Barbuto.
No, aspetta, in un'epoca, in un momento in cui ci stanno dicendo arriva il vaccino, il capo dei negazionisti italiani, il mitologico dottor Bacco, il dottor Bacco.
Pronto?
Bacco?
Ciao Cruciani, come stai?
Come andiamo? Ti sento abbattuto, che è successo?
Ma che abbattuto? Ma quando mai?
Sempre all'attacco, mi raccomando. Qua non si molla mai sul piano della libertà. Libertà, libertà, libertà.
Ma quale libertà?
La cosa principale che possa esistere. È l'unica cosa che c'è rimasta, diciamo, più o meno.
La verità oltre che la libertà, diciamo. La
però
libertà
adesso vogliono fare passare i negazionisti come dei dementi. Non so se hai letto da qualche parte, no?
Beh, un po' lo so.
Vabbè, sì, questo è l'ennesimo tentativo di discreditarci, veramente. Io sono stato nel pronto soccorso del Cotugno a Napoli,
sì.
E l'ho trovata piena di gente terrorizzata e annichilita, gente che praticamente non aveva assolutamente nulla, ma ormai questa politica che tu hai...
Cioè tu stai dicendo che i pronto soccorso sono pieni di gente solo terrorizzata?
Terrorizzata e annichilita, ma io li capisco pure, perché ormai basta che tu hai soltanto il dubbio di avere il Covid e sei convinto che devi morire, che ti devono intubare, che ti devono piazzare questi ventilatori profondi. Che
questa
ti
è colpa di Parenzo, naturalmente, di quelli come Parenzo.
Parenzo è uno dei principali, certo. Vabbè, ma Parenzo, voglio dire, Parenzo fa una politica ormai tutta pro vaccini, tutta pro Covid. Però, caro Parenzo, la festa sta finendo, perché non so se noti, c'è anche qualche tuo collega sulla 7 o Canale 5, dove stai tu. Vedo che inizia Canale 5. A capire certe
Rete
cose,
4,
no?
Semmai, Rete 4, semmai.
Rete 4, ancora, vabbè,
sì,
però
Rete 4,
continui...
certo. È il vostro canale di riferimento,
lei
dice.
L'amico tuo Crisanti già sta alla terza ondata, lui è un uomo avanti, capito? Cioè, quello che tu ospiti sempre, già parla di
certo,
terza ondata.
Certo, io ospito solo lui e gente credibile, questo sicuro.
Ma perché? Non ho capito.
Te non ti ospiterei mai.
Io non ho capito bene, Bacco. Secondo te queste qua sono tutte puttanate, seconda ondata, terza ondata, sono tutte cose inventate.
Ma sono tutte puttanate.
E l'Austria perché ha chiuso? L'Austria perché ha chiuso?
Il numero
L'Austria,
dei
perché ha chiuso l'Austria? L'Austria
ha chiuso perché è un demente, perché noi paghiamo.
Perché
tutta
l'Austria ha chiuso? Perché la Germania ha fatto un semi-lockdown? Perché?
Prendi i dati seri. Ma fai le proporzioni
neanche Fauci
giuste,
è serio.
Non fare quelle cose farlocche.
Cioè tu, neanche Fauci è serio. Se uno si dovesse scegliere,
ma
no?
È serio,
farsi curare da Fauci o da Bacco? Io francamente sceglierei Fauci, no? Ma chiunque di buon senso.
È serio che tu da non medico...
Ma scusa, ma tra Vanna Marchi e Fauci chi scegli? Vanna Marchi,
guarda,
quindi tra Bacco e Fauci io scelgo Fauci, ovviamente.
Ma
anche Cruciani, guarda che mi dà ragione.
Bacco rischia di essere
non credo che Cruciani sceglierebbe te per
Bacco
farsi curare, sai? Non credo proprio,
male,
giustamente, peraltro.
Allora, ragazzi, molto, state molto,
molto male.
Ma lo sceglieresti
state
tu per farti curare questo qua?
Io il coraggio, io sono in questo momento a rischio radiazione.
E meno male, troppo tardi. Troppo tardi, non l'hanno ancora fatto. Troppo tardi.
Sì, scusami un attimo, Bacco, Bacco, scusami un attimo. Siccome c'è la corsa ai vaccini, no? C'è la corsa ai vaccini.
Ma tu da chi ti vorresti curare, Cruciani?
Ma come è possibile? Come fai a dire che acqua di fogna il vaccino? Ci sono un sacco di aziende che stanno facendo ricerca, tu dici che acqua di fogna.
Ogni volta che fanno le loro comunicazioni scattano in borsa.
Questo è marcio proprio.
Ma che c'entra la borsa? A giugno ci davano il vaccino, poi a settembre. Ma Parenzo, ma perché non lo dici?
Ma che l'unico
effetto collaterale che il tuo amico Crisanti ha detto che era un fatto naturale, quella persona è rimasta completamente paralizzata. Anche il Corriere della Sera e la Repubblica l'hanno fatta passare
ma di
come
cosa
una patologia
parli?
Di emergenza.
Cioè, tu stai dicendo,
volontario.
Tu stai dicendo che gli effetti collaterali
di cosa parli? Ma sei un criminale,
criminale sei tu.
Diffondi,
perché non lo dici? Ma
diffondi balle, dipendesse da te, ci ammaleremo ancora di vaiolo. Dipendesse da te ci sarebbe ancora il vaiolo in giro, criminale, ci sarebbe ancora il vaiolo. Dipendesse da te ci sarebbe il vaiolo ancora, il vaiolo.
Come si dovrebbe impiccare in piazza?
La gente dovrebbe impiccare tutti noi medici in piazza, perché noi siamo la più grande vergogna di
perché?
Questo tipo.
Tu sei una vergogna.
Siamo gli unici
tu?
Che avremmo potuto dire con certezza assoluta che cos'è il SARS-CoV-2, e invece cos'è? Facciamo parlare gente come Parenzo che consiglia la vaccinazione antinfluenzale. Dov'è l'influenza,
assolutamente.
Dov'è? Siamo gli unici.
Comunque, quando è che ti sbattono fuori dall'ordine finalmente? Quando è che ti sbattono fuori finalmente?
Dovranno penare.
Io quel giorno festeggio, io quel giorno champagne. Quel giorno champagne.
Scusami un attimo, ma per ricapitolare, Bacco sostiene che il Covid non esiste, o comunque è una poco più di un'influenza, giusto?
Esatto, perfettamente.
Poco più di un'influenza.
Poco più di un'influenza.
Che i vaccini, sono un bluff. Che i vaccini sono un bluff.
I vaccini sono un bluff, ma ormai è andato di fatto. Guardate che
adesso c'è la corsa ai vaccini, la grande speranza ai vaccini.
Ma dove sono il vaccino? Un virus RNA non si può fare. Non si può
non
fare.
Non si può fare, è arrivato lui.
Virus
gli scienziati
RNA
di tutto il mondo.
Modifica.
E arriva lui. Gli scienziati, come tutti i virus influenzali, come tutti i virus influenzali.
Parenzo, secondo te, se lui prendesse il Covid, se Bacco prendesse il Covid, dovrebbe essere curato? Secondo te?
Beh, noi siamo persone umane, restiamo umani, e quindi dico
perché
sicuramente
qualcuno sostiene
sì.
Ma col cazzo
che mi faccio curare da questi medici?
Siccome siamo umani, dico di sì. Dopodiché è un costo. Lui è un disgraziato per due motivi. Uno, perché infetta l'opinione pubblica. Lui infetta l'opinione pubblica, e quindi è un problema. Infettare l'opinione pubblica è un problema. Infetti l'opinione pubblica. Da chi sarei stato comprato?
Medici e giornalisti appesi, perché tutti venduti e comprati dalle case farmaceutiche.
Dicono perché sono sì, perché dicono soltanto cose che portano terrore.
Ma da chi saremmo stati comprati? Da chi?
Io ho
da
visto.
Chi?
Parenzo, ma tu sulla base di che cosa dici che io mi
da
devo vaccinare?
Da chi sarei stato comprato? Da chi sarei stato comprato?
Io voglio sapere l'influenza questa cosa di
questa dei me, io mi fido dei medici.
Non ci sarà, te lo dico
io
da tre
mi
mesi.
Fido dei medici dai quali peraltro sono in cura da anni.
Quelli che sudavano le zanzare.
Tranne te ovviamente.
Scusami.
Ma magari.
Scusami, magari è uscito un dato che 201 medici sono morti,
Ma quali morti? Ma era tutta gente stramalata, richiamata in
chiesa.
Medici.
Ma per piacere,
che vergogna.
Ma
che vergogna che sei.
Morti.
Ma perché ancora non ti hanno cacciato dall'ordine? Ma perché non ti hanno cacciato dall'ordine?
Era pieno di metastasi. Ha avuto il Covid ed è morto.
Ma scusami, quando ti cacciano dall'ordine, perché non fai una trasmissione con Don Nascimento? Quando ti cacciano dall'ordine, perché non fai una trasmissione tu, Don Nascimento e Vanna Marchi insieme? Te la produco io. Te la produco io. Io te la produco. Quanti soldi vuoi che ti compro? Te la faccio con la Vanna Marchi.
Tu sei uno di quelli che ha fatto aumentare i suicidi con quelle cazzate delle bare di Bergamo.
Quanto costi che ti compro? Ti faccio fare una trasmissione. Ti faccio una trasmissione. Te la produco io. Tu e Vanna Marchi.
Ma voi lo sapete come li stanno consegnando adesso?
Sarebbe
i
criminale
invitarti
in una trasmissione di informazione.
Lo sapete come li stanno consegnando i cadaveri? I cadaveri li danno in buste di plastica verde e tu non puoi neanche fare il
ancora
riconoscimento.
Cazzata.
Chiamate il Cotugno.
Ancora con sta cazzata. Ancora con questa cazzata. Tu devi fare la trasmissione con Vanna Marchi.
Comunque è andato da Formigli, non è che poi non è che
sì,
è andato troppo lontano.
Gli hanno fatto il culo, infatti.
Ma gli hanno fatto
lì, gli hanno fatto il culo.
Ma quando
gli hanno fatto il culo e poi l'hanno spento a un certo punto. L'hanno messo in mezzo dicendo che è un coglione, giustamente. Questo non è che hanno detto
comunque,
ecco
ragazzi,
l'esperto, hanno detto ecco il coglione.
Almeno io non ha, guarda, meglio radiato che i morti sulla coscienza come te, Parenzo.
Comunque
tu hai i morti sulla coscienza.
Io ti voglio produrre una trasmissione con la Vanna Marchia.
Sei un venduto alle case farmaceutiche.
Dimmi quali nomi però, dimmi i nomi, altrimenti devo querelare. dimmi quali nomi. Però siccome ho appena acquistato
Bacco,
un pezzo di casa nuovo, me la devo rifare.
Posso dirti che Bacco è il
negazionista
vero.
E metterò sulla porta
vero.
D'ingresso grazie a Bacco nel restauro.
È il negazionista vero Bacco, cioè sostiene che è tutta una grande truffa, soprattutto mediatica.
Ma com'è possibile che noi abbiamo un coglione come Speranza ancora,
no,
come ministro della salute?
Ma com'è possibile che questo sia laureato in medicina?
Tu mi parli che siamo nella peggiore pandemia e non hai un ministro medico. Non hai un ministro medico.
Che
ha chiesto scusa per le autopsie. Ha chiesto scusa quest'uomo per le autopsie.
Ma di cosa parli, ubriaco?
Tu hai sulla coscienza i morti.
Ma perché faccio sulla coscienza i morti, Parenzo? Adesso questo mi sembra francamente un po' eccessivo.
Sì, perché tu fai terrorismo.
Ma non ho capito chi c'è dietro. Chi c'è dietro questo terrorismo? Chi c'è dietro?
Sei uno spostato.
Sei uno spostato. Ti sembra poi lobby farmaceutiche, lobby politiche, lobby economiche.
Forse per te la gente dovrebbe circolare adesso, senza restrizioni, senza lockdown, senza tutte queste cose qua.
Dio! Parenzo, se questo virus.
Ma il vaiolo l'hai fatto tu, il vaccino contro il vaiolo? L'avevi fatto tu? L'hai fatto o no quando era obbligatorio quello sul vaiolo?
Continua per altri 4 anni a vivere con noi, tu cosa fai? Per altri 4 anni chiudi ogni anno le scuole?
No, chi l'ha detto?
Ma
infatti già adesso c'è meno lockdown di marzo, che cazzo dici? Già ora che, come dire, hai qualche terapia, la situazione è diversa da marzo,
Ma in che mondo vivi?
Ma
che
tu
la gente
dove
si
vivi?
Sta uccidendo.
Ma quello per forza, perché comunque la crisi economica c'è ancora, ma non c'è il lockdown di marzo.
Hai mai messo la mascherina una volta?
Io ho messo la mascherina solo qualche volta in Campania, dove ci sta quell'altro matto di De Luca, per evitare di mettere le persone chiaramente a rischio chiusura, ma non per me. Io con la mascherina mi pulisco il culo, Parenzo.
Ciao Bacco. Ciao Bacco.
Ciao.
La Zanzara.
Io sono stronza, io sono una stronza, però con dei principi.
Ciao Parenzo, sono Alessia Bergamo e scommetto che una bella morettona come me non riesce a dire di no, vero?
Sì.
Guarda cosa ti faccio vedere.
Beh,
non ti piacerebbe strafugare in mezzo a questa bella tettona? Di la verità, non puoi dirmi di no. Un bacione.
Questa è novità, questa è una grossa novità stasera.
Allora. Signora Alessia Bergamo, transessuale. Cioè, Alessia Bergamo, e c'è un nuovo file che è uscito, non so se lo mandiamo in onda, un nuovo file, una nuova testimonianza, credo, di Barbara. La Barbara che sarebbe
Barbara.
Dai, non fare l'ognorri adesso, Barbara. E il trans ogni tanto, con cui ogni tanto secondo testimonianze ormai acquisite, acquisite, con cui ogni tanto ti frequenti,
ma
dai,
a me quello
su.
Sembra uno scaricatore di porto dalla
Riccardo
voce,
da Pistoia, vai, Riccardo da Pistoia. Riccardo, dimmi. Dimmi Riccardo, dimmi. Prima avete sentito la barbuto che si dà della stronza praticamente, no?
Sì, fatelo risentire, che bello quel passaggio.
Pronto?
Aspetta, adesso te faccio risentire. Aspetta, la barbuto.
Pronto?
La barbuto alla stronza. Aspetta,
sentiamo
Riccardo, aspetta.
È bello quel momento lì.
Io sono stronza, io sono una stronza però con dei principi.
Una stronza con dei principi.
Sì,
Riccardo
stronza,
da Pistola.
Però bisogna tagliarlo prima. Sì, sono una stronza.
Dimmi.
Ciao Giuseppe, senti, non voglio parlare con Parenzo perché tanto non essere
reciproco.
Che volevo dire?
Reciproco.
No, reciproco, grazie. Allora, non cominciare.
No, non voleva parlare con me, ha detto.
Non voleva.
Sta già infrangendo la regola. Non
allora
deve parlare con me.
Anche con te, per
no,
dirti
per carità, era bellissimo,
va
che
bene,
ha detto prima che voleva parlare con me. Ma scusi, hai esordito con una cosa giusta.
Allora,
è
no,
bella.
No, io voglio
perché
parlare
parla
con
Giuseppe. No, ecco, voglio bravo, allora non parli con me.
Ma che palle questi
qui. Ma Riccardo, vai dritto, Riccardo.
Allora,
vai, dimmi.
Io ero in Sardegna a agosto, ok? Ero a Capocomino.
Sì.
Parto da qui,
a
non c'era nessun
chi?
Caso.
A spese di chi eri là? A spese di chi?
No, a spese di chi? A spese mie.
Ma
okay, perché io sono libero professionista.
Ma figurati che a spese
quindi,
tue.
No, a spese
scroccone.
Mie, no, me le hai pagate te le vacanze.
Scroccone che non sei altro. Rimaniamo al punto, però.
Io ero in Sardegna a Capocomino e ho pagato quel che dovevo pagare, il traghetto e tutto.
Ma
okay?
Figurati, sei stato
non
con un clandestino
caso,
sul traghetto chiuso nel cesso.
Non c'è stato un caso di traghetto Mobiline andata,
ma che
ritorno.
Sarai
ma che vuoi
bagno,
dire? Che cosa vuoi dire,
bagno,
Riccardo? Cosa vuoi
no,
dire?
Voglio dire che in Sardegna non c'era un caso di
niente, non c'era. E poi infatti sono arrivati,
quando
come sai, tant'è che la Sardegna voleva
Sardegna
chiudere.
Ma Giuseppe, senti, non si può parlare con questo qui, va bene?
No, ma che cosa vuoi dire, Riccardo? Cosa vuoi dire fondamentalmente?
Voglio dire questo, va bene?
Cioè che non è dall'estate che è partita la seconda onda?
Il presidente della Sardegna, no, il presidente della Sardegna voleva i tamponi. Boccia disse non si fanno, ok?
Vabbè, ma adesso che c'entra, Riccardo? Ma che vuoi dire?
Allora, poi siamo tornati dalla Sardegna, i romani prendevano la tachipirina, si facevano le borse del ghiaccio per tornare a Roma. Quelli che erano a Porto Cervo, però.
Vabbè, allora, ma che vuoi dire?
Voglio dire che tutto il casino che c'è ora è successo dalle scuole superiori. Perché questi, quando vanno a scuola, si comportano bene. Quando uscivano, baci, abbracci, si scambiano le sigarette.
Ho capito, Riccardo. Ciao, ho capito benissimo. Quindi, ciao. Fermi tutti, Francesco da Firenze, cari miei, Francesco da Firenze, avanti.
Allora, Cruciani, io penso che tu sia oramai del tutto mostrificato, veramente.
Ottimo,
secondo me tu hai perso la presa sul personaggio che ti sei costruito negli anni,
esatto.
Ora ti sei trasformato nello stesso personaggio che interpretavi fino a poco tempo fa, ti devo dire la verità.
Sì. Lucidissimo.
Di che parli poi?
In più penso che la tua ossessione per la figa stia diventando una vera e propria malattia.
Perché dici?
Che ti porta a perdere di vista l'assoluta irragionevolezza delle cose che senti dire alle donne che ti vorresti scopare.
Per esempio? Fammi un esempio.
Per esempio quella, come si chiama, quella barbona lì di libro,
no, barbuto, ma guarda, ti segnalo che
virgolette quotidiano libero.
Assolutamente non me la voglio fare, ti posso dire, assolutamente non me la voglio
Cruciani,
fare.
Cruciani, ma chi vuoi prendere per il culo, Cruciani?
Ma te lo dico io, ma assolutamente no, ma comunque
Cruciani, ma chi vuoi prendere per il culo, Cruciani? Ti scongiuro,
ma barbuto è un uccello e quindi Cruciani non vuole farsela.
Vabbè, ma Francesco,
quello è un problema che ti può risolvere, Gottardo, non ti preoccupare, nel senso.
Vabbè, Francesco, che volevi dire? Non ho capito.
Voglio dire che tu secondo me non sai più effettivamente in che cosa credi, perché arrivare a dire che quella ragazzina di 15 anni che ha perso un figlio di 6 mesi è responsabile anche parzialmente.
Beh, certo, assolutamente, assolutamente.
Indica essere oramai del tutto mostrificati e non riuscire più a provare neanche un briciolo di umana empatia.
Ma non c'entra niente, che c'entra l'empatia?
Assurda, insensata ed evitabile delle tragedie.
Evitabile di se uno va dentro,
dire,
ma se uno va dentro un gomone, ma se uno
sei disposto invece a concedere il beneficio del
barbuto,
dubbio
dai.
A qualsiasi straccione che vada in piazza a rompere il cazzo al governo,
applausi.
Compresa questa miriade di evasori fiscali, di ristoratori, di discotecari che rompono il cazzo perché non hanno i soldi, e non hanno i soldi perché non hanno mai pagato un euro di tasse, e giustamente il governo non deve dar loro un euro in più di quello che hanno pagato.
Questo è pazzo totale. Dalle evasori fiscali ai ristoratori,
dubbio, a una povera crista, tu non sai neanche dove cazzo è.
No, ma scusa, ma lì non,
se io ti dico se io ti chiedo con che stati confina il Gambia,
ma non lo so, sul momento non lo so,
non lo sai.
Certo,
se io ti dico che il Gambia è la 173esima economia
Azzurra
più povera sulle 188 misurate.
Fermo. Azzurra? Pronto?
Azzurro.
Allora, non ho capito.
Vai a fare in culo, Azzurra.
No, fermo.
Azzurra, vai a fare in culo.
Ma perché? Ma perché?
Vabbè, ogni tanto capita.
Scusami, Francesco, che c'entra che non so dove è il Gambia? In Africa centrale, il Gambia, ma chi se ne frega?
Cose che non sai, Cruciani.
Ma non c'entra niente, lì è il principio. È il principio.
Non riesci più neanche ad accettare il fatto che il mondo non finisce e non inizia con il tuo letto.
Ma se uno.
Questa è la cosa che non riesci a capire.
Azzurra. Scusami un attimo.
Con chi vado? Con la nutria.
No,
con la nutria.
Azzurra, scusami un attimo.
Allora,
è vero che vuoi querelare Parenzo?
Sì.
Certo, il mio avvocato sta già preparando
ma
tutto.
Perché? Che ti ha detto Parenzo?
Aspettiamo.
Perché, guarda, a parte che mi hanno scritto tantissime persone,
sì,
che è inaspettabile che abbia detto che faccio schifo, che sono una schifosa.
No,
non è un linguaggio che trascende.
No,
proprio.
No. Allora, hai detto tu che sei stronza. Tu l'hai detto tu.
Giuseppe, una
Senti,
persona
l'hai detto tu.
Falla parlare.
Una persona può confutare che io non sono d'accordo con Azzurra perché ritengo invece che la madre.
Ma hai detto una cosa vergognosa.
Però io faccio schifo.
Una cosa vergognosa.
Una schifosa. No, una schifosa non l'ha detto. Una cosa schifosa.
Però io davvero ho problemi seri in questo momento perché ho la gatta che sta male.
La gatta.
La gatta e la nutria. Mentre il bambino che muore in mare non è un problema. È la madre che l'ha perso. La gatta e la nutria. La gatta e la nutria.
Dai, Giuseppe, lo metti a stasera. sai, lo metti. Devo dire una
stai zitto un attimo, di una cosa. Zitto,
la
nutria, stai zitto un attimo.
Allora, ho fatto una nutria.
È stata proprio la mia sensibilità ad indurmi a preoccuparmi di questo neonato che è stato costretto a salire su persone perché non si può autodeterminare, quindi è stato messo là ed è morto perché qualcuno l'ha caricato sul barcone. Quindi esattamente come mi commuovo,
certo,
per la nutria
è umanità, ecco, anche quella, non c'è dubbio, è umanità
verso gli animali, volta, nel senso opposto.
Ma è l'umanità, no, l'umanità nei confronti di una, è l'umanità
ha
nei confronti, ragazzi, scusate,
per quella madre che ha perso un figlio, una tragedia,
allora,
immane, e questa pensa
non
alla nutria.
Non può unidirezionale, si indirizza verso tutte le creature, tutti gli esseri viventi.
Sì,
vabbè,
che non
ragazzi,
siano negre.
Buonasera.
Che non siano
aspetta,
negre.
Aspetta, Azzurra, scusami un attimo. Allora, Luca, io sono convinto invece che quando uno dice che la madre ha una parte di responsabilità perché non
ma
poteva...
è una cosa giuridica, è ovvio.
Allora,
che sia
esprime umanità nei confronti di quel bambino di 6 mesi, sì, morto,
esatto,
ma non capisco.
Nessuna
guardate,
umanità
è
espressa
rispetto
a quella vicenda.
Il pensiero della morte che ha fatto quel bambino mi ha perseguitata perché morire nelle acque gelide,
certo,
profonde, è qualcosa di terribile.
Bella scoperta, benvenuta nel mondo, brava, bella scoperta.
Diciamo questo,
bella. No, lei ha detto un'altra cosa, signora Barbuto. Lei ha fatto un post indegno dimostrando disprezzo.
Ma perché? Ma perché è indegno? Ha detto semplicemente
indegno
che...
perché il dolore di quella madre disperata,
no,
che per dare al futuro, per dare al figlio una prospettiva diversa, ha rischiato e lo ha messo in mare. Non prende la business class come lei per venire qui, cara la mia Barbuta. Barbuto, scusi, Barbuto. Non ha la borsetta.
Ecco,
sì, perché c'ha la nutria.
No, però Azzurra, scusami un attimo, però
ma lasciala a terra per la nutria, dai. Lasciala.
Perché la devi pigliare per il culo per la gatta?
No,
non ho capito.
La nutria.
Ma perché la pigliare la pigli per il culo per la gatta? Non ho capito. Perché uno può... Ma che sei scemo, sei? Ma perché uno non può essere
Sì, certo, dai che fa la falsa umanità, forza, avanti, dai.
Pure da ridere perché è proprio un
coglione totale. Francesco da Firenze però voleva dire qualcosa alla signora Barbuto.
Aspetta.
Francesco, che c'è?
Aspetta,
Francesco,
madama,
Francesco, non essere volgare, però. Francesco, dimmi, fai il cazzo.
No, voglio soltanto dire che spero che il gatto della signorina crepi, così io possa dire che anche lei c'ha una responsabilità.
Vergognati!
Bellissimo!
Spero che il gatto della signorina Barbuto crepi, in modo tale che poi io posso scrivere su Facebook che lei ha una parte di responsabilità nella morte del suo gatto.
Bravissimo!
Vai a fare in culo, hai capito?
Questi sono gli umani.
Io mi dimetto dalla trasmissione e lascio il mio posto a Francesco da Firenze. Lo lascio,
sì,
lascio il mio posto a Francesco da Firenze.
Una puntata con Cruciani e
Francesco da Firenze. Io mi dimetto illico e immediato e lascio il mio posto. La roba del gatto di Rabarbuto è da incorniciare.
Che responsabilità c'è?
Uguale, per analogia, perfettamente. Non mi sarebbe venuto in mente a me. Quindi io mi inchino quando trovo uno più intelligente di me.
Fra poco cercherò
di riascoltare. Purtroppo.
Fammi riascoltare
quella battuta. Mi fa godere. Fammi riascoltare Francesco.
Adesso non facciamo il tempo.
Sì, subito,
adesso.
A caldo. No, ce la facciamo.
Fermo,
dai.
Fermo.
A caldo.
Fermo, no.
Verso la Barbuto.
La Zanzara.
In sala operatoria a Londra, il medico indiano, prima di operarmi alle palle, mi chiede: vuoi che mettiamo un po' di musica per rilassarti? Possiamo utilizzare il tuo Spotify? Ho detto, sì, qualcosa che vorrei che mettesse ci sarebbe. Bene, ho appena fatto un'operazione di circa un'ora ascoltando il podcast La Zanzara di ieri. Siamo al top.
La Zanzara.
Francesco, che c'è?
Aspetta,
Francesco,
madama, aspetta.
Francesco, non essere volgare, però. Francesco, dimmi, fai il cazzo.
No, voglio soltanto dire che spero che il gatto della signorina crepi, così che io possa dire che anche lei c'ha una responsabilità.
Vergognati!
Bellissimo!
Spero che il gatto della signorina Barbuto crepi, in modo tale che poi io posso scrivere
scrivere su Facebook che lei ha una parte di responsabilità bravissimo, nella morte del suo
bravissimo.
Gatto. Vai a fare in culo. Vai a fare in culo. Hai capito?
Allora ragazzi, io proverei a chiamare, fate parlare me che voi
perfetto,
siete delle teste di cazzo.
Freddo e
lucido. Un prete che si chiama Don Martiningo, che nei giorni scorsi, vi faccio sentire giusto qualche assaggio, ha detto: con la legge Zan, se dico che i gay sono malati finisco in galera. Don Martiningo.
Davanti ad una legge che sta mettendo in crisi principi, non sto in particolari, ho fatto quella battuta dicendo andrà a finire che se passa la legge sull'omofobia, chi dice che gli omosessuali sono degli ammalati finisce in galera. Ecco, l'ho buttata lì così dicendo io lo andrò in galera perché ecco, non ho fatto tutto il discorso che andava fatto, ovviamente, perché non era quello il discorso.
Vabbè, questa è la supercazza. A un certo punto lui in un'omelia dice che sostanzialmente i gay sono malati, gli omosessuali sono malati. Però è un tipo molto particolare questo Don Martiningo, fatemelo cucinare, chiamiamo. Sì, Don Mario?
Sì.
Buonasera, Cruciani, buonasera, come sta?
Bene.
Senta, Don Mario, io volevo chiederle una cosa, se lei ha due minuti.
Dica.
Allora, quando lei dice che i rapporti tra due persone dello stesso sesso sono scorretti, che cosa vuole dire?
Voglio dire che non appartengono alla legge naturale, quello che emerge da tutte le scritture.
Cioè, lei vuole dire che sostanzialmente i rapporti sessuali tra due persone dello stesso sesso sono innaturali, sono contro natura?
Allora, partiamo da un presupposto, cioè al di là delle mode o degli istinti che girano oggi e che fondano le più diverse speranze,
sì,
se io vado a cercare la risposta al problema nelle scritture,
sì,
ci sono delle condanne gravissime a questo modo di comportarsi. Cioè, chiaramente il Levitico dice se due uomini si comportano, cioè già sullo stesso letto d'uso matrimoniale, se sono lì, dice addirittura sono passibili di morte. È chiaro che siamo in 2000 anni prima di Cristo, quindi
ma nel suo mondo ideale, scusi Don, nel suo mondo, ma nel suo mondo ideale
c'è una condanna,
sì, ma nel suo mondo ideale queste persone andrebbero condannate, secondo lei?
No, oggi noi cosa diciamo? Distinguiamo il peccato dal peccatore.
Sì.
Il peccatore va amato comunque, va aiutato comunque, va sostenuto.
Dunque lei gli omosessuali, lei gli omosessuali li ama, cioè li...
Ma certo, ma io amo chiunque.
Vivono nel peccato.
Mi permetti. Io non caccio mai nessuno dalla mia vita. Io devo amare il mio prossimo, tutti. E d'altronde Gesù è andato a mangiare con i peccatori.
Che no? Male c'è ad avere un rapporto sessuale tra due uomini?
Per me è il primo atto d'amore, è dire guarda che c'è un dato che ti dice che quel comportamento è sbagliato.
E perché è sbagliato? Perché è sbagliato?
Arriviamo. Perché oggi l'amore si riduce praticamente ad andare a letto con una persona, di fatto. Cioè, non vado a letto con mio figlio perché gli voglio bene, non vado a letto con mia sorella perché gli voglio bene.
Ma quello è incesto.
Non
però.
Vado a letto con...
Quello è incesto però, non c'entra niente.
Sì, però perché... Allora, se veramente... Amore volesse dire solo andare a letto con una persona, è chiaro che con tutte le persone alle quali voglio bene io devo andarci a letto, o se no non lo amo.
Ma scusi, però qui si sta parlando di un'altra cosa, qui si sta parlando del fatto secondo lei l'atto sessuale tra due omosessuali, tra due gay, è innaturale, una cosa contro natura ed è una cosa condannata, è un peccato, giusto?
Allora, sì, certo, è peccato. Se dopo io gli voglia bene per aiutarlo a capire che quello è peccato e che quindi deve cercare un'altra strada, al limite per assurdo posso arrivare a dire, per assurdo perché poi bisogna capirsi, no? Posso arrivare a dire, proprio perché non puoi vivere quel rapporto in quel modo, dovresti essere anche, può darsi che tu sia anche chiamato alla castità, perché a questo punto...
Cioè, secondo lei due omosessuali dovrebbero essere casti, diciamoci la verità, due omosessuali dovrebbero essere casti.
Ma io andrei, ecco, se mi per... sì, di fatto sì, voglio dire, possono volersi bene, possono anche vivere insieme,
sì,
possono anche arrivare a dire nella vita, può capitare anche che...
Capita spesso.
Può capitare che essendo vicini, avendo quelle tentazioni, quelle tendenze, lo succeda, in quel momento però sono peccatori.
Sono peccatori.
Come se io...
come se io che ho scelto la castità, se vado a cercare una donna e compio un atto con lei.
Però lei ha detto, lei ha detto che è gente malata, cioè lei ha detto è gente malata, allora, poi si è scusato, allora, poi si è scusato, sì, però ha detto che è gente malata.
Attenzione, perché anche qui è il grosso e grosso. Io ho buttato lì una battuta e quella battuta è diventata un disastro.
Beh, battuta, quando uno dice gli omosessuali sono malati non è proprio una battuta.
Sì, cioè. Però anche qui, ascolti, ecco, però per esempio un errore, adesso vogliamo ragionare un attimo, mi rendo conto che aver sbagliato a usare quell'espressione, va benissimo.
Ma per lei sono persone che devono...
volte perdono, d'accordo. E non ho intenzione di chiedere perdono per 60 giorni.
No, va bene, d'accordo, però lei pensa...
Io penso che la tensione omosessuale non sia corretta, ci siano dei problemi, questo lo credo.
Conosco tanti gay felici.
Ma io non giudico nessuno. Dico solo che se lo scopo della sessualità è la generazione, e qui la generazione, ecco,
non c'è.
Se io non c'è, non ci si pensa neanche, anzi, a parte che adesso molte volte anche nell'atto sessuale eterosessuale non c'è il desiderio di figli, addirittura li si ferma, e se nascono si abortisce. E quello è un altro crimine, quello è un crimine. Chiaro? L'aborto è un crimine, perché lei mi deve spiegare
Qualcuno ha detto addirittura più grave della pedofilia.
Ecco, chi ha fatto questa classifica ha sbagliato. Però sia la pedofilia sia l'aborto sono due crimini gravissimi. Comunque,
ma qual è più grave secondo lei? Qual è più grave secondo lei? Perché qualcuno...
Ma non c'è questione di più grave, sono entrambi gravissimi, sono un rifiuto del rispetto dell'altro.
Perché qualcuno ha detto
e ha sbagliato, io non l'ho detto, punto.
Però sono due crimini gravissimi. Scusi un attimo, voglio capire una cosa, la propaganda gay secondo lei è da evitare? Cioè sono da evitare i gay pride, le pubblicità, ci sono troppi gay in televisione secondo lei?
Io non ho mai chiesto a nessuno che sesso abbia, quando me lo sbatti in faccia non mi pare un grande rispetto, e non rispetto neanche se stessi, perché per chiedere rispetto non c'è nient'altro che vivere serenamente, semplicemente.
Cioè i gay che parlano in televisione, allora, i gay che fanno coming out in televisione, non li capisce lei, è sbagliato.
Ma ci sono mille cose che sono sbagliate, c'è solo sbandierare come fanno certe gente la famiglia allargata, è sbagliato parlare di moralità come se fosse il progresso, sono mille cose sbagliate nella vita.
Scusi, ma che male c'è a creare una famiglia quando due persone si vogliono bene? Cioè due gay si vogliono bene e vogliono fare una famiglia.
Perché quella non è una famiglia. La legge sulle unioni gay fatta riconoscendole come famiglia è sbagliata.
È sbagliata.
Riconoscendo il diritto di stare insieme, no, va bene.
Quello se lo pigliano da solo.
Lo Stato deve pur farlo. Se deve riconoscere il diritto di avere dei figli è contro natura, che senso ha? Cioè in una famiglia ci deve essere il marito e la moglie, perché insieme generano e fanno dei figli.
Tutto il resto è fuori
natura. Se tu per difendere il diritto al figlio devi andare ad inseminare una donna che ti porta il figlio e poi te lo dà,
quello è un altro discorso.
È fuori natura.
Ho capito, però
donna devo andare a cercare il seme di un uomo, dovrà inseminare per dimostrare che io ho i figli, questo è fuori natura.
Ma secondo lei un omosessuale, cioè una famiglia che ha un figlio che poi diventa omosessuale, lo deve portare dove? Da un medico, da qualcuno, da un prete, da chi lo deve portare? Va guarito il figlio in qualche modo, va curato?
Io le rispondo che se avessi una persona gay che mi chiede consiglio, gli direi che ci sono degli psicologi che vanno a vedere perché una persona finisce in queste tendenze.
Sì.
E ci sono parecchi motivi. Perché non andare a studiarli per poi capire se posso aiutare una persona a ritrovare l'ordine della propria vita?
Perché è un disordine, perché l'omosessualità è un disordine.
Mi dispiace, non so cosa farci.
No, non è per carità, lei pensa che sia un disordine, per me significa semplicemente volere...
Non è che lo penso io. Se la sessualità ha lo scopo della generazione, l'uso degli organi sessuali non correttamente è fuori posto.
Benissimo. Vuol dire, però lei con questo dice che le persone vanno aiutate psicologicamente, ma secondo lei si può tornare etero? Cioè uno che è gay può tornare etero?
Per lui spero di sì, però non lo so, non sono così dentro nelle cose per poter dare segnalazioni del genere.
E crede che ci sono delle forze sataniche che stanno tramando contro la famiglia?
Che ci siano forze sataniche che oggi tramano contro la famiglia mi pare ovvio.
E chi sarebbero
queste cose?
Chi sarebbero queste forze? Da chi sarebbero impersonate? Da chi sarebbero queste forze sataniche?
Ma insomma, io parlo di Satana e Satana si serve di tutti coloro che ridicolizzano sistematicamente la famiglia, che creano situazioni di confusione sulla
famiglia. Cioè le lobby gay, le lobby gay esistono?
Quando certe affermazioni, certe ridicolizzazioni, certe cose tendono a far diventare famiglia quello che non è, e allora cominciamo ad avere dei dubbi, perché allora c'è confusione.
Grazie però mille, donna.
La Zanzara.
Ciao Crucio, volevo mandarti un abbraccio fortissimo perché stavo ascoltando proprio in questo momento il podcast di ieri e devo dire che mi ha veramente colpito tantissimo quando hai parlato del dolore che provi ed hai provato a causa della tua infedeltà. A 25-26 anni mi ritrovo probabilmente nella stessa situazione in cui sto cominciando a fare le mie prime esperienze di infedeltà e devo dire che è straziante vedere il dolore negli occhi di un'altra persona quando si scontra con il fatto che tu hai delle tendenze o delle preferenze sessuali che sono diverse dalla cosiddetta norma. Ti abbraccio forte, amico mio.
Giuseppe dalla provincia di Bari, vai. Intanto quel documento ci stiamo lavorando, a quel documento, al nuovo documento sul trans Barbara, sul trans, ci stiamo lavorando, dobbiamo verificare l'attendibilità.
Sì, l'attendibilità.
Giuseppe, provincia di Bari. Certo. Beh sì, sono un ulteriore documento su questa vicenda. Giuseppe, dimmi.
Sì, sì. No, volevo un attimino far provare quello che si prova avendo il Covid a quel negazionista, glielo volevo far provare.
Bravo.
Un attimino.
Sì. Quanti anni hai, Giuseppe?
Parola.
Quanti anni hai?
Io ho 62 anni.
62 anni? Hai fatto il Covid quando?
L'ho fatto il Covid, ne sono venuto fuori una settimana fa.
Dunque adesso, in questa
con
seconda ondata.
Con problemi seri.
Seri di che tipo?
Un tipo che arrivare per l'ossigenazione 89-90 e la notte svegliarsi non riuscire a respirare.
Patologie esiste?
Io ho un asma bronchiale e quindi questo mi portava e mi ha portato altri problemi.
Già i polmoni deboli, quindi
non è finito in terapia intensiva. Questo c'ha l'asma, l'asma, eccetera. Polmoni deboli, si prende un'influenza forte, sopravvissuto, sta qui. Di che parliamo?
Ottimo,
dai.
Ottimo. Blocchiamo il paese per sta roba, no?
C'è gente in terapia intensiva di 50 anni, mi ha scritto uno prima. Ma
certo,
ragazzi,
assolutamente.
Mi continuano a scrivere ogni volta che tu mandi in onda un negazionista.
I casi singoli, non c'è dubbio.
Una storia, che singoli? È un paese intero.
Ma scusa, ma tu non sei quello che si affida alle statistiche, tu? Non sei quello che si affida alla scienza? Certo. La scienza prende in considerazione i casi singoli? Dai,
se non si prendesse in considerazione un trend, non ci sarebbe problema.
Io non glielo auguro nemmeno di passare quello che gli ho passato.
L'ho passato anch'io quando avevo 27 anni.
Essere sveglio 24 ore su 24 e aver paura di addormentarsi per non risvegliarsi.
Io sono finito in coma in terapia intensiva,
ma non per una pandemia, perché ha avuto un incidente.
Allora, Giuseppe,
la pandemia si può evitare.
Hai avuto paura di crepare?
Certo. Ho avuto paura
perché già hai dei problemi tuoi, dunque asma, eccetera, polmoni deboli, è normale. Ragazzi, questo
è normale.
Moriremo tutti,
è normale. È normale.
Ma lo sa che moriremo tutti fra 20-30 anni?
Ma cosa vuol dire?
Di morire moriremo tutti e quindi
allora abituiamoci all'idea.
Vabbè, questo non
vuol dire.
Se rimane un'eredità di questa pandemia, è che finalmente si è ritornati a comunicare alla gente che prima o dopo si muore.
Ma che siamo amati?
Perché
lo sappiamo già, non c'era bisogno.
È diventato scioccante.
Ma non c'era bisogno di una pandemia.
90 anni uno muore. Va bene?
Allora,
stanno morendo gente che ha 40 anni.
anni.
Ma certo,
certo che
incidenti stradali muoiono.
Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che non dobbiamo fare
blocchiamo
niente?
Blocchiamo tutte le moto. Allora, in moto si muore, blocchiamo tutte le moto.
Incredibile.
Perché in moto si muore,
è
no?
Evitabile. Allora, se ti deve prendere, guarda, evitabile. Io ti dico una cosa, io ti auguravo evitabile. Che non ti prendeva,
con,
ma che
con un po' di attenzione, sì.
Ah, dunque, tu ti auguri che Gottardo si prenda il Covid.
L'ha migliorata, sa? L'ha migliorata, il Covid l'ha migliorata, la sento una persona più umana, la sento una persona molto più umana.
Ciao, Giuseppe, ciao, gli ciao, hai ciao, detto che è normale, gli hai detto per forza.
È normale morire.
Vuol dire, domani, per forza, tutti muoiono.
Allora, ragazzi miei, una transessuale ai nostri microfoni, Alessia Bergamo, che prima ha mandato un messaggio a Parenzo. Vai Alessia, come stai?
Buonasera Giuseppe, buonasera Parenzo, buonasera a tutti
signora.
Gli ascoltatori,
buonasera,
grande
signora,
Alessia, puoi dire di quanti centimetri è il tuo uccello? Subito, Marte, subito per cominciare, amica mia.
Lo diciamo già subito,
subito,
ma li
subito. No,
così.
No, no, dimmi qua, quanto
così è? Gli uomini che ascoltano poi sono invidiosi, se lo dico.
Dimmi subito, di quanti centimetri è il tuo uccello, misurato più volte?
21 centimetri.
21 centimetri, un pisello importante.
Da che punto si misura, signora nobile? Da che punto si misura?
No, Alessia, sì, Alessia Berga.
Alessia.
Dalla punta dell'uccello fino a dove ci sono i peli, ma non
signora?
Di sotto nelle palle.
Ma che signora?
Ok, 21 da sopra, bumbe. Quindi, porca miseria, che smerda.
21 centimetri può far male.
Può far male, okay. Non c'è dubbio.
Diametro,
non c'è dubbio.
Diametro
può
invece?
Dare più piacere, attenzione.
Beh, certo, questo non c'è dubbio. Ma dolore e piacere, eros e thanatos.
Dipende dall'abitudine della persona a cui lo si dà.
Dipende dai gusti,
allora,
diciamo.
Allora, inquadriamo subito la signora Alessia Bergamo, più o meno sui 40 anni, è una sexy trans spogliarellista, fa degli show tanto fa anche delle marchette, diciamo la verità, però delle marchette diciamo quotate, cioè non fa la prostituta, fa delle marchette di alto livello, cioè da quale base si parte, cara Alessia? Dimmi subito.
No, vabbè, non sono proprio marchette, dai, sono marchette di piacere.
Beh, marchette di piacere, amica mia, quando uno paga per fare sesso è una marchetta, ma io lo dico in senso positivo, figuriamoci, uno può fare quello che vuole del suo corpo, della propria vita, cioè diciamo da che base si parte? Per andare conto, se uno vuole scopare una serata, un'ora, due ore con la signora Alessia Bergamo, quanti soldi deve cacciare?
Vabbè, ma può essere anche gratis, eh. Oramai
sì,
diciamo che sono finite, è finita l'epoca di andare a pagamento. Oramai
ho capito,
diciamo,
però
che
sono informato,
un po' più la qualità.
Non c'è dubbio, sono informato che qualche sera fa è arrivato uno con un certo, no, abbastanza munito di quattrini e le ha versato €500.
Allora, diciamo che ogni tanto quando lavoro nei locali, perché faccio la spogliarellista, sono
sì.
L'unica trans che si spoglia nei locali,
sì.
Diciamo che ogni tanto capita il figlio di papà con i soldi,
€500, caccia la 500,
batte il bigliettone viola sotto il muso
e tu lo prendi
lo prendo come un regalo,
non c'è dubbio,
come
non
una
c'è
donazione,
non c'è dubbio. Allora vogliamo però fare un po' la storia di Alessia Bergamo, che è molto interessante.
Facciamo.
Storia
sì,
di una persona che è praticamente stata mandata in un seminario dai genitori, se non sbaglio, giusto?
Esatto, io a
quanti
14 anni,
masculo,
dopo,
dunque masculo,
esatto, ero maschietto, però giustamente nascosto,
sì.
Ecco, però io dentro di me volevo diventare una donna,
sì.
Però giù in Sicilia, perché io sono siciliana,
sì, sì.
Giù in Sicilia diciamo che era un po' difficile uscire allo scoperto,
sì. Ti hanno mandato in un convento perché praticamente già sapevano, pensavano, cioè ti vedevano effeminata.
Avendo questo carattere molto dolce e gentile, pensavano che era un dono del Signore, perché i miei sono molto
religiosi,
cattolici,
beh, sì, certo. Pensa, pensa che regalo che hanno avuto, il grande regalo, stupendo, meraviglioso. Allora,
il grande regalo.
Quindi non è che pensarono che magari ero così delicato perché ero gay o volevo diventare donna,
no,
no, loro pensarono di farmi fare la scuola al seminario
per
non
diventare
al convento.
prete
al convento ci vanno le suore,
sì,
al seminario
sì.
Invece si fa questa scuola che dura 7 anni per diventare prete.
E invece, invece dentro che hai scoperto tu? Altro che vocazione, la vocazione per qualche altra cosa hai scoperto?
Ma io altro che la chiamata del Signore, io là dentro ho incominciato a scoprire il vero senso cazzo con gli uomini.
C'è la vocazione per il cazzo là dentro, tu dici. Ma perché, che è successo? Cioè, trombavano,
diciamo,
cioè,
sì.
Cioè, dentro questo seminario, questo posto qua, che succedeva? Che succedeva?
Ma le orge facevamo fra di noi ragazzi, poi frati cappuccini.
Pure i frati cappuccini.
I frati cappuccini. Distrutto tutto. Pure i frati cappuccini. C'è una Cristoforo era un cappuccino.
È visto ancora adesso. È gestito, diciamo, questo seminario da frati cappuccini.
Ma per padre Leopoldo Mandic era un cappuccino, ma aspetta, non si può infangare i cappuccini così.
Zitto un attimo. Allora, questa è la storia reale. È la storia reale di una persona che a 14 anni dentro un seminario ne ha viste di tutti i colori.
È tutto vero. Io obbligato dai genitori feci questo seminario, ma io là dentro poi capì che non era la mia strada.
Che succedeva là dentro poi? Orge,
ma
poi
ancora Giuseppe, dai. I cappuccini
c'erano, ma c'erano orge di tutti i generi, fra due e tre fra di noi, poi di notte veniva, ci selezionava il frate e ci portava nella sua camera. Lui selezionava le persone più selezionava quelli più delicati, quelli che sapeva che poteva selezionare quelli più deboli
per essere inchiappettati, come direbbe no, un noto comico,
diciamo, cioè. Che la maggior parte delle volte erano passivi.
Scusa ragazzi, però, ma perché vi stupite di questa cosa? Ma è una cosa assolutamente normale,
cioè, non è verificabile.
Vabbè,
io voglio dire una cosa importante, ma non è che mi violentavano, per carità.
No, tu
è una cosa che volevo fare anche io.
Tu sì, magari altri no là, però tu sì, altri magari no. Scusa. Senti, però io al di là dei frati cappuccini, dei seminari, eccetera, roba di qualche anno fa. Però gli uomini racconto tristissimo, racconto, non è che può dire cazzate su questa cosa qua. Gli uomini che vengono con te, la maggior parte immagino che sono come etero sposati.
Allora, la maggior parte degli uomini che vengono con noi, magari la gente pensa che sono gay, ma non è così. Il gay va con l'uomo perché gli piace la figura maschile. Invece tutti quelli che vanno con le trans sono uomini curiosi che hanno voglia di trasgredire,
magari anche un po' confusi.
Un corpo femminile, ma con qualcosa in più.
Dunque, perché il trans piace così tanto, Alessia?
Ma perché noi giustamente conosciamo l'uomo molto di più della donna e sappiamo i punti deboli dell'uomo e lo facciamo divertire, lo soddisfiamo molto meglio di una donna.
Questo è il punto fondamentale, cioè perché alla fine le mogli non danno, le mogli non soddisfano.
E anche perché le mogli non danno il secondo canale, che è molto difficile non trovare danno una il secondo donna canale. Che lo dà.
Beh, ecco. Insomma, adesso non è così di non, secondo me non è Rai 2 il secondo canale.
Vabbè, il culo, ecco, parlando.
No, meglio chiamarlo Rai 2.
Cioè, dai. Tu sei molto eccitata all'idea di scoparti i mariti, per esempio, di farti i mariti.
Certo, ma ovvio, a me eccita tantissimo scoparmi il marito di un'altra.
Parenzo, per esempio.
Perché faccio le corna a una donna, mi eccita tantissimo questa cosa.
E i circoncisi ti piacciono?
I circoncisi dipende, perché a volte sono troppo lunghi e non vengono più, quindi un'ora, due ore è troppo.
E quelli che hanno un piercing nel pisello?
Mamma mia,
l'ho anche provato una volta. Ho provato uno che aveva un anello come un 2 euro che era infilzato nella punta dell'uccello e usciva dal filetto.
Che sensazione è stata quando te l'ha messo dentro?
Ho provato a prenderlo ed era bellissimo sentire quell'anello che sbatteva dentro ovunque, era molto più eccitante.
Alessia Bergamo, numero uno. Senti, ma tu, una come Alessia Bergamo, può avere dei fidanzati, per esempio? Cioè, ti sei mai fidanzata?
Allora, io ho avuto tanti fidanzati, ma anche fidanzati famosi e gente del... più che fidanzati erano avventure, gente dello spettacolo, politici, calciatori, perché anche loro hanno le loro...
Ma l'ultimo fidanzato quando è stato?
Allora, io ho avuto un fidanzato per 8 anni poi la storia è finita perché lui decise di farsi l'amante donna di nascosto.
Una donna, cosa insopportabile per te. Adesso voglio dire, però che problemi c'hai?
Ma io gli ho detto, ma scusa, c'era bisogno di farti l'amante, portala a casa, ce la facciamo in tre.
Questo devo dire, vedi che è una lezione di vita. Grazie Alessia, a presto, ti abbraccio.
Grazie a voi,
dillo a Parenzo che non sono malati quelli che vanno con i trans, non sono malati, diglielo.
Parenzo. sono persone superiori che hanno voglia di divertirsi davvero.
Dai, su, italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.